La storia in podcast di Focus. Mary Ann Cotton.
Mary Ann Cotton. Fu un'assassina seriale britannica.
Che al tempo della regina Vittoria fu accusata di aver ucciso 21 persone. Fu soprannominata la vedova nera.
La vedova nera.
Uccideva con l'arsenico. Fu condannata alla forca nella prigione della contea di Durham il 24 marzo 1873. Il boia utilizzò per l'esecuzione la tecnica detta della piccola caduta.
Della piccola caduta.
Che provoca la morte non per la rottura delle vertebre del collo, ma per il lento soffocamento.
Ma per il lento soffocamento.
Questa è la sua storia. Quarto ed ultimo episodio.
Mary Ann Cotton è morta e putrefatta. Giace nella tomba, gli occhi spalancati. Cantare, cantare, cosa cantare? Mary Ann Cotton ha una corda al collo. Dov'è? Dov'è? Penzola in aria. Vende manine rinsecchite. Un penny al paio.
La morte è così presente nella vita di tutti i giorni che nella Gran Bretagna vittoriana persino le filastrocche per bambini sono macabre.
Mary Ann Cotton è morta e putrefatta. Mary Ann Cotton ha una corda al collo. Dov'è? Dov'è? Mary Ann Cotton ha una corda al collo. Dov'è? Dov'è? Penzola in aria. Vende manine rinsecchite. Un penny al paio.
I criminologi individuano varie tipologie di donne serial killer basate sui motivi che le spingono a commettere i delitti. Visioni. La donna viene spinta a uccidere perché sente voci o ha visioni che la invitano ad assassinare una persona o una certa categoria di persone. Alcune la interpretano come una voce o una visione divina. Altre come proveniente dal demonio. Lucro. La motivazione è molto pratica. L'assassina uccide per motivi materiali e non per motivi psicologici. È il più diffuso tra le serial killer, che spesso uccidono qualcuno che conoscono bene. Motivi edonistici. Sono i meno diffusi e meno compresi. Si uccide per piacere, spesso per gratifica sessuale. Potere. Forma per eccellenza che esprime il potere o il dominio su un'altra persona, togliendole la vita. Talvolta associata alla sindrome di Munchausen per procura. L'assassina spesso induce problemi medici in minori di cui si prende cura. Discepolo. L'assassina uccide sotto l'influenza di una persona carismatica, spesso un uomo. Cerca l'accettazione o i favori del suo idolo. E Mary Ann Cotton? In quale categoria rientrava? Sicuramente uccise per lucro, per ricevere i soldi delle assicurazioni, ma forse anche per disperazione. William le aveva dato 3 figli, condannandola a una vita umile e servile. E poi c'erano gli amanti, Joseph Netras a Siem Harbour e Quick Manning a West Auckland. Si sbarazzò di chi poteva ostacolarla a raggiungerli.
Ha ha ha.
Il processo presso la corte di assise di Dahrem durò 3 giorni, dal 5 al 7 marzo 1873. La corte era accanto alla prigione in cui era rinchiusa Mary Ann. Una gran folla la aspettava per la prima udienza. La gente voleva vedere con i propri occhi l'avvelenatrice di West Oakland. Talmente grande fu il clamore che furono distribuiti dei biglietti per permettere l'accesso nella corte. I giornali raccontarono che Mary Ann era depressa, pallida e sembrava molto più vecchia di quando era apparsa davanti ai magistrati di Bishop Oakland. Era accusata di aver ucciso Charles Edward con l'arsenico, ma non era certo che le prove emerse successivamente rispetto alle altre morti avvenute in casa sua sarebbero state dichiarate ammissibili. Inoltre, bisognava stabilire se l'arsenico trovato nel corpo di Charles Edward potesse o meno essere frutto di ingestione accidentale. La linea di difesa dell'avvocato di Mary Ann cominciò sottolineando che non era stato trovato arsenico in casa e che Charles Edward era morto accidentalmente. Quanto all'accusa, voleva introdurre in giudizio i riscontri dell'autopsia e i test svolti dal dottor Scattergood sui resti di Netras, Robert Robson Cotton e Friedrich Cotton Jr. Il giudice ne convenne. Fu un brutto colpo per la difesa di Mary Ann. L'altra questione da dirimere era se l'arsenico fosse stato ingerito accidentalmente, come sostenuto dalla difesa. Dopotutto, sostenne l'avvocato Campbell Foster, la carta da parati verde della stanza da letto di Charles Edward era piena di arsenico. Bastava del calore per sprigionarne le esalazioni, come confermato dal dottor Kilburn. Campbell Foster seguì nella linea difensiva.
Sa che è successo che alcune persone siano state oggetto di avvelenamento cronico d'arsenico? E alcuni siano rimasti uccisi nei soggiorni coperti con carta da parati per produrre la quale era stato utilizzato arsenico?
Kilburn rispose:
Ne ho sentito parlare, ma non ritengo molto probabile che sia successo nei casi di cui ci occupiamo. Nella fattispecie, le esalazioni da arsenico potrebbero causare soffusione degli occhi, irritazione delle narici e coliche allo stomaco, ma non credo che la vicinanza alla carta da parati potrebbe cagionare la morte.
Il giudice andò in soccorso di Kilburn, sottolineando il carattere molto speculativo degli argomenti dell'avvocato Foster. Quando interrogò Scattergood, l'avvocato gli chiese se fosse possibile separare facilmente arsenico e sapone e anche se ritenesse che il pigmento verde sulla carta da parati contenesse una grande quantità di arsenico e fosse quindi pericoloso. Scattergood illustrò la materia.
Una parte di questa sostanza verde si consuma o si stacca quando la carta si asciuga e viene quindi diffusa nell'aria. Altre parti della sostanza possono diffondersi se i muri sono strofinati o spazzolati per pulirli.
Campbell Foster intervenne.
È proprio quello che prevedevo che dicesse. Un raggio di sole dalla finestra, dottore, mostrerebbe gli atomi o le particelle nell'aria.
Scattergood annuì. E l'avvocato riprese.
Le carte da parati verdi non presentano il rischio che coloro che si trovano nella stanza possano inalare queste particelle presenti nell'aria, costituite dal veleno detto arsenico?
Scattergood rispose.
Si dice che la salute di alcuni ne abbia risentito.
A quel punto intervenne il giudice per cercare di derimere la questione.
Ha mai saputo di qualcuno che è morto per questa cagione?
Al che Scattergood rispose sicuro:
No, vostro onore, né ne ho letto.
Campbell Foster non metteva in questione il fatto che vi fosse arsenico nei resti di Charles Edward, ma intendeva instillare il dubbio nella giuria che l'avvelenamento
fosse dovuto alla carta da parati o al sapone.
Quando il bambino faceva girare la trottola o lanciava un pallone o giocava con le biglie, non avrebbe potuto assumere 2 o 3 grani di arsenico?
Scattergood rispose sarcastico. No. Peraltro, Charles Edward non avrebbe potuto far girare una trottola anche se ne avesse avuta una. C'era la moquette sul pavimento.
Vi furono risate fragorose in aula.
Vediamo però cosa riportano le note di Scattergood del 14 marzo 1873.
Al mio ritorno da Durham ho esaminato il sapone e l'arsenico al fine di verificare l'ipotesi dell'avvocato Campbell Foster di pericolo per esposizione. Esaminando ora il sapone lo trovo abbastanza morbido e pastoso. Si è seccato solo in parte, il che gli permette di scivolare giù dalla provetta immediatamente quando questa viene capovolta, come avrebbe fatto all'inizio. Non sarebbe possibile polverizzare il sapone più di quanto si possa polverizzare il burro.
Quindi Scattergood esaminò il sapone, che era rimasto conservato fino a marzo, da quando a settembre era stato prelevato dalla polizia. Svolgendo nuovi test, escluse che il sapone potesse essersi seccato completamente, riducendosi in polvere ed essere stato ingerito accidentalmente. I suoi appunti continuano sul caso Mary Ann Cotton.
Rispetto a un altro punto della difesa dell'avvocato Foster, segnatamente che l'arsenico derivato da una carta da parati verde presente sul muro potesse essere stato inalato, ciò non spiegherebbe la presenza di arsenico allo stato solido nello stomaco. Come già evidenziato, ho dimostrato come il sapone non avrebbe potuto formare polvere. Al processo ho detto che ritenevo che l'inspirazione non spiegherebbe la presenza di arsenico nello stomaco in stato solido. Il mio argomento è stato contestato, ma senza basi fattuali solide. Non vi sono riscontri di casi in cui dopo la morte per inspirazione, seppure questa possa verificarsi, sia stata provata la presenza di arsenico solido nello stomaco. A maggior ragione la quantità presente nei resti di Netras, di 17,71 grani nello stomaco e negli intestini, oltre a 13-14 grani sciolti.
Nel linguaggio solitamente asettico di Scattergood, il sottolineare l'assenza di basi fattuali solide denota probabilmente fastidio. Tornando alle udienze, il 7 marzo l'accusa e la difesa svolsero le loro arringhe conclusive. La prima reiterò l'accusa di omicidio volontario di Charles Edward per somministrazione ripetuta di dosi di arsenico per circa 7 giorni da parte di Mary Ann Cotton, basandosi sulle prove testimoniali e in particolare quelle del dottor Scattergood. La difesa, invece, chiese alla giuria di considerare l'implausibilità dell'uccisione di un bambino di 14 mesi, Robert Robson Cotton, da parte di sua madre.
Una madre che uccide il proprio figlio. Una madre che lo accudisce, che chiama il medico, che lo culla sulle ginocchia, che lo guarda con affetto, lo ascolta ciangottare, ne guarda i bei sorrisi, mentre sa di avergli dato dell'arsenico, facendogli contorcere gli arti mentre lui le guarda il viso, chiedendole sostegno e protezione.
A questo punto Mary Ann iniziò a singhiozzare. E quando Campbell Foster finì la arringa, durata 2 ore, un membro del pubblico si alzò in piedi per applaudirlo, sgridato dal giudice. L'avvocato ricordò anche alla giuria che l'imputata aveva chiamato il dottor Kilburn per prestare cure a Charles Edward e agli altri e che in quanto infermiera era predisposta ad accudire benevolmente i malati. Infine, lamentò che gran parte delle prove presentate erano frutto dei pettegolezzi di vecchie donne che erano state chiamate a deporre l'una dopo l'altra e ognuna valeva quanto 3 cornacchie nere. Finite le arringhe, il giudice riassunse le prove addotte e spiegò che l'assassinio faceva presumere un'uccisione premeditata. Non spettava alla giuria esaminare il movente, ma solo l'intenzione. La giuria, spiegò sempre il giudice, doveva arrivare a una decisione al di là di ogni ragionevole dubbio. I giurati avrebbero dovuto decidere il caso sulla base delle prove addotte, non dei suggerimenti dell'accusa o della difesa. Nel riassumere il caso, il giudice tornò ripetutamente sulla testimonianza di Scattergood, esprimendo con grande chiarezza alla giuria che quanto il medico aveva detto non era compatibile con la tesi dell'avvelenamento accidentale.
Non meno di 4 persone che muoiono l'una dopo l'altra in modo accidentale è una serie di eventi che va oltre i confini della probabilità.
Se l'arsenico fosse stato somministrato volontariamente, la giuria avrebbe dovuto stabilire chi lo aveva somministrato. E se la giuria avesse stabilito che a somministrarlo era stata Mary Ann Cotton, la giuria era tenuta a considerarla colpevole. La giuria si ritirò per deliberare alle 15:56 del 7 aprile 1873. Tornò in aula quasi un'ora dopo. La decisione fu unanime. Mary Ann Cotton era colpevole dell'assassinio di Charles Edward Cotton. Il giudice indossò un copricapo nero e mentre l'imputata proclamava ancora una volta la propria innocenza, disse:
Mary Ann Cotton, dopo un processo meticoloso, lei è stata condannata per l'orrendo crimine dell'assassinio. Ha goduto dei benefici della difesa di un avvocato. E tutto quello che poteva essere fatto valere è stato detto. Ma la giuria è stata portata alla sola conclusione cui poteva giungere, che lei è colpevole. È stata considerata colpevole di assassinio tramite avvelenamento del suo figliastro, che era suo dovere accudire. Sembra che abbia ceduto al più orribile di tutti i deliri, che talvolta coglie le persone che mancano di senso morale e religioso, ovvero che poteva svolgere i suoi malvagi progetti senza essere scoperta. Ma in verità l'assassinio per avvelenamento, il più detestabile dei crimini che cagiona un fremito alla natura umana, è del tipo che, per provvidenza divina, lascia sempre dietro di sé tracce di colpa complete e incontestabili. L'avvelenamento, in un certo senso, nel momento stesso dell'atto criminoso, scrive una traccia di colpevolezza indelebile. In queste ultime parole in cui mi rivolgo a lei, la invito con tutta onestà a cercare per la sua anima quell'unico rifugio per lei rimasto, la grazia di Dio, attraverso l'espiazione del nostro Signore Gesù Cristo. Non mi resta che pronunciare la condanna della legge, che lei sarà portata da qui nel luogo dal quale proviene e da lì al luogo dell'esecuzione, dove sarà impiccata per il collo fino alla sua morte. Il suo corpo sarà successivamente sepolto nell'ambito della prigione. E possa Iddio avere pietà della sua anima.
L'esecuzione della condanna fu fissata per la mattina di lunedì 24 marzo 1873. Era la consuetudine che dovessero passare 3 domeniche tra la condanna e l'esecuzione. Ciò significò che Mary Ann aveva 17 giorni da vivere. Questi pochi giorni li trascorse scrivendo lettere, invitando amici e familiari a chiedere la grazia al ministro degli interni, ricevendo visite, cercando di far adottare la bambina e quindi preparandosi alla morte. Fino alla fine non ammise mai di essere colpevole. Il 12 marzo scrisse al suo ex marito James Robinson, implorandolo di andarla a trovare con i 3 figli di lui, uno dei quali, George Robinson, come sappiamo, era anche figlio di Mary Ann.
Mio caro amico, suppongo che più di quanto posso dirti riguardo al mio crudele destino. Voglio sapere se mi farai vedere i miei 3 figli appena ti è possibile. Vorrei vederli, portali, e se puoi chiedere a qualcuno di portarli. Mi hanno detto oggi che hai ricevuto solo una lettera da me da quando ti ho lasciato. Se non ne hai ricevute altre, te le hanno nascoste. E spero che ricevi questa. E credo che se hai un po' di gentilezza in te, cercherai di farmi risparmiare la vita. Sai tu stesso che è stato terribile ascoltare le bugie che sono state dette su di me. Devo dirti che sei tu la causa di tutti i miei problemi. Perché se non lasciavi la casa, potevo entrare in casa quando sono venuta. Ho dovuto vagare nelle strade con mio bambino in braccio. Nessuna casa per me, nessun posto dove posare la testa. Sai, tornando al passato, non dovevo vendere le mie cose su Sickle Street per venire da te. Potevo rivolgermi a mia madre. Ma quando hai chiuso la porta non avevo nessuno, perché lo sai bene tu che non sono colpevole delle bugie che sono state dette su di me, se dici nient'altro che la verità. Non posso ripensare al passato, perché più che la natura può sopportare. È una cosa che spero farai è di farmi risparmiare la vita, perché non sono colpevole del crimine per cui devo morire. Considera le cose e fai quel che puoi per me. Devo concludere ora. Spero di avere tue notizie a giro di posta. Mario.
James Robinson non andò a trovarla. Mary Ann gli scrisse di nuovo. Allora lui decise di andarci insieme a suo cognato, un certo Burns, ma arrivato alla porta del carcere cambiò idea e tornò indietro. Burns invece entrò a far visita alla condannata. La implorò di far pace con Dio e di confessare l'assassinio di Charles Edward, di cui ancora una volta Mary Ann negò ogni responsabilità. Burns successivamente ne descrisse la cella, più grande e comoda di quella che potesse immaginare, anche se spartana. Vi erano libri religiosi su un tavolino e 2 guardiane sedute sul letto, mentre una terza accudiva la piccola Edith. Tra le altre visite che ricevette ci fu quella del suo patrigno, George Stott. Costui non le nascose la gravità della situazione, sgridandola anche per la pessima ortografia e sintassi delle sue lettere. Sembra però che quando vide il suo patrigno si alzò improvvisamente dallo sgabello sul quale sedeva e corse verso di lui ad abbracciarlo, stringendogli le braccia attorno al collo.
Padre, sapevo che sareste venuto a trovarmi.
Si abbandonò quindi a un pianto parossistico. Stott le chiese se aveva qualcosa da confessare, ma ancora una volta Mary Ann negò ogni coinvolgimento nell'assassinio di Charles Edward.
Padre, non ho condotto una buona vita, ma sono innocente dei crimini di cui mi hanno accusato. So che il pubblico è contro di me, ma morirò per un reato di cui sono innocente come può esserlo un bambino non nato. Non ho mai dato nulla a quel bambino per ucciderlo. Era nell'amido che ho comprato per lui da un negozio di alimentari di West Oakland.
George non le credette. Mentre stava per andar via, Mary Ann gli chiese di andare a trovare James Robinson per suo conto. Dopo, le 3 guardie dovettero consolarla a lungo. Marianne riuscì a far adottare la piccola Margaret Edith da Sarah e William Edwards, suoi ex vicini in Johnson Terrace a West Oakland, che vennero a prendere Edith assieme a William Lowry, l'ultimo inquilino di Marianne. Anche qualche reverendo andò a farle visita, tra i quali Stephenson e Mountford, che erano presenti all'esecuzione e l'accompagnarono verso la forca. La mattina di lunedì 24 marzo 1873 era nebbiosa e umida, ma ben 200 persone si riunirono al di fuori del carcere già alle 7:30. Sapevano di non poter assistere all'esecuzione che fu eseguita all'interno della prigione. Era infatti dal 1868 che le esecuzioni non erano più pubbliche. Forse volevano vedere l'arrivo del boia Calcraft. Sembra che il boia non amasse i giornalisti e che avesse sgridato i 20 reporter presenti. Quanto a Marianne Cotton, alle 5 del mattino le era stata data una tazza di tè e dopo circa mezz'ora diversi preti entrarono nella sua cella per pregare con lei. La condannata pregò con fervore per la salute di suo marito Robinson e per la sua bambina. Secondo il Newcastle Courant, al reverendo Mountford che la interrogava sulla sua colpevolezza nell'omicidio di Charles Edward, la condannata ammise di aver somministrato veleno a tutte le persone decedute, ma affermò ancora che non lo aveva fatto intenzionalmente, in quanto al momento dell'acquisto l'arsenico era stato mischiato con l'amido che aveva dato ai deceduti. Marianne pianse amaramente il fatto che Robinson non fosse andato a trovarla. Subito dopo le 7:30 i giornalisti furono ammessi nella prigione e condotti nel luogo dove si trovava la forca, mentre Calcraft, il suo aiutante Evans e il vice sceriffo della contea furono fatti entrare nell'ufficio del direttore. Marianne indossava una tunica nera, larga per la sua figura ormai smagrita. Sulle spalle uno scialle nero con scacchi bianchi. Alle 7:50 lasciò la sua cella dicendo:
«Il paradiso è casa mia».
Richard Bowser chiese al vice direttore Young di consegnargli il corpo di Marianne Cotton per l'esecuzione. Completata questa formalità, vi fu una mini processione dalla cella della Cotton fino alla forca, con due guardiani maschi che tenevano la condannata dai gomiti per spingerla. Calcraft e Evans erano dietro ai guardiani. Quindi il vice direttore, seguito da vari preti, inclusi Mountford e Stephenson. Vi erano anche due guardiani che accompagnarono la processione, ma all'ultimo momento furono prese dal terrore e non riuscirono a seguire l'esecuzione. Allo scoccare delle 8:00, la processione giunse alla forca, che era abbastanza rudimentale. Due piloni di circa 2,5 metri, con sopra un asse trasversale per mantenere corda e cappio. Non c'erano gradini da salire, perché la botola era ad altezza suolo, ma su una fossa di 2,5 metri, nella quale sarebbe precipitata Marianne. Per il percorso dalla cella alla forca ci vollero 4 minuti. Arrivata, dette un'occhiata ai giornalisti, aprì le mani, stupita, poi le giunse esclamando:
«Ah, Dio, abbi pietà!»
Pregava, mormorava. Appena ebbe raggiunta la botola, Calcraft si avvicinò e le coprì il viso con il cappuccio bianco. L'assistente del boia le mise il cappio attorno al collo e lo aggiustò. Lei iniziò a tremare. Calcraft le strinse le gambe insieme con una cinghia, controllò che fosse nel punto giusto e raggiunse la leva che avrebbe aperto la botola, mentre i due guardiani restarono accanto alla prigioniera. Marianne portò le mani vicine al cuore e mormorò:
«Signore, abbi pietà della mia anima».
E in un momento la leva fu tirata. Marianne cadde per un metro nella fossa e fu lentamente strangolata fino a morire. Si contorse e Calcraft fu costretto a spingere sulle sue spalle per fermarla. Quando tolse le mani, Marianne riprese ad oscillare. La scena fu così terribile che il vice sceriffo quasi svenne e dovette essere sostenuto da alcune guardie. Dopo quasi 3 minuti, morì. Poco dopo, il reverendo Mountford parlò con i presenti. Disse loro che aveva spiegato alla condannata della grande importanza della confessione, raccontando che Marianne aveva ammesso solo di aver somministrato il veleno, ma non intenzionalmente. Dopo un'ora circa, la corda fu tagliata e il medico della prigione verificò che la donna fosse deceduta. Causa della morte: asfissia per impiccagione. Il suo corpo fu deposto in una bara dipinta di nero e portata nella cappella della prigione. Sorse un dibattito se la corda dovesse essere sepolta con Marianne o se Calcraft potesse prenderla. Il coroner stabilì che, non conoscendo leggi che permettessero di seppellire la corda con un deceduto, Calcraft poteva prendersela. Un calco della testa della giustiziata fu eseguito dalla West Hartlepool Phrenological Society per permettere altri studi accademici. E finalmente, alle 14, fu sepolta nei pressi del muro occidentale, vicino ai confini della prigione. E così, per la prima volta dal 1799, fu giustiziata una donna. 74 anni prima era stata la volta di Mary Nicholson, che aveva avvelenato la sua amante Elizabeth Atkinson. Tra il 1800 e il 1958 furono giustiziati 92 uomini ad Harem, ma solo 3 donne, tra le quali Marianne Cotton.
Marianne Cotton è morta e putrefatta. Marianne Cotton ha una corda al collo. Dov'è? Dov'è? Marianne Cotton ha una corda al collo. Dov'è? Dov'è? Penzola in aria. Vende maniere insecchite. Un penny al paio.
Avete ascoltato l'ultimo episodio di Marianne, serial killer al tempo della regina Vittoria.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.